Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Violenta lite ieri a Lugano, coinvolte 4 persone, in manette una 21enne, l'accusa è di tentato omicidio. La tragedia ferroviaria in Andalusia, 39 finora i morti, un incidente inspiegabile secondo il ministro degli trasporti spagnolo, la tratta completamente rinnovata pochi mesi fa. Le minacce di Trump di dazi ai paesi europei a difesa della Groenlandia, il premier britannico Starmer segue la via della prudenza e non scopre le proprie carte. Forum Economico Mondiale al via oggi a Davos, una prova impegnativa per l'aeroporto di Zurigo, confrontato a 1000 voli quotidiani supplementari. Elezioni anticipate in Giappone, a meno di 3 mesi dalla sua nomina, la premier Takaichi scioglie il Parlamento, obiettivo rafforzare la sua risicata maggioranza. Tennis, esordio vincente per Wawrinka agli Open d'Australia, il vodese supera in 4 set il serbo Gere. In apertura dunque la notizia di una lite violenta avvenuta ieri pomeriggio a Lugano, per la quale un 21enne è ora accusato di tentato omicidio. Alessandro Borgini.
Una discussione tra 4 persone, avvenuta in pieno giorno sul marciapiede di una delle vie più trafficate della città, la via Trevono, più o meno all'altezza dell'incrocio con via Brentani, in particolare ieri pomeriggio con la partita del Lugano Hockey, a poche centinaia di metri che sarebbe iniziata di lì a poco. Erano infatti le 15:30 quando è nato un litigio tra 4 persone. Secondo le informazioni che siamo riusciti a raccogliere, l'alterco è nato per qualche parola di troppo tra perfetti sconosciuti, futili motivi apparentemente, ancora da confermare dall'inchiesta, cresciuti al punto che un 50enne domiciliato nella regione, come tutti gli altri, è stato colpito alla testa. Una botta con un oggetto contundente, non un'arma, neanche un'arma bianca, che ha richiesto il suo trasporto in ospedale in ambulanza. I testimoni, non pochi come detto, hanno permesso di risalire l'identità delle persone coinvolte e in seguito al fermo di un 21enne che adesso è accusato di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e semplici.
La cronaca regionale registra anche il ferimento in modo serio di un uomo di 65 anni che era alla guida di un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto a Breganzona, nella rotonda di via Bioggio, che si trova poco prima dei semafori. L'uomo, secondo quanto comunica la polizia cantonale, sarebbe scivolato e ora rischia la vita. Torniamo ora sulla tragedia ferroviaria in Andalusia, un incidente inspiegabile. Su queste le parole del ministro dei trasporti spagnolo dopo lo scontro ieri sera tra 2 treni dell'alta velocità. I morti sono almeno 39, i feriti oltre 150, numeri questi però purtroppo ancora in evoluzione. In redazione Chiara Savi.
Le autorità non sanno ancora spiegare che cosa sia successo ieri sera lungo un rettilineo tra 2 treni dell'alta velocità, uno di Rio, principale operatore privato e di proprietà italiana, l'altro della Renfe, la compagnia nazionale spagnola. Ci sono però dei punti fermi. Gli ultimi 3 vagoni del treno Rio, partito da Malaga e diretto a Madrid, poco dopo aver superato Cordova, sono deragliati, attraversando il binario adiacente mentre arrivava l'altro convoglio, partito dalla capitale e diretto a Huelva. 317 passeggeri a bordo del primo, 184 a bordo del secondo. Entrambi i treni viaggiavano attorno ai 200 km orari.
È una via completamente rinnovata, è una via in cui si hanno investito 700 milioni.
È una tratta ferroviaria completamente rinnovata, ha chiarito il ministro dei trasporti Oscar Puente. Sono stati investiti 700 milioni di euro. Tutti i lavori sono stati completati nel mese di maggio dello scorso anno. È un incidente strano avvenuto lungo un rettilineo.
L'accidente è tremendamente strano, è in una recta.
Inoltre, emerge che il treno di Rio era relativamente nuovo, aveva 4 anni di servizio ed era stato ispezionato 4 giorni fa. Chi era a bordo nei vagoni non coinvolti parla dei treni che hanno cominciato a vibrare molto forte. C'è chi si è accorto del deragliamento solo dopo essere sceso, trovandosi di fronte scene estremamente difficili. Per i soccorritori il lavoro è stato complicato perché almeno 2, forse 3 vagoni erano finiti in un terrapieno. Pieno. I collegamenti ferroviari tra le regioni di Madrid e l'Andalusia rimangono bloccati fino a nuovo avviso, mentre il premier Pedro Sánchez ha rinviato la sua partenza per il WEF di Davos.
Le mire statunitensi sulla Groenlandia, il premier britannico Keir Starmer risponde con prudenza e senza scoprire le proprie carte alle minacce di Trump di annettere l'isola e di imporre ulteriori dazi ai paesi europei che inviano truppe in difesa della Groenlandia. Starmer lo ha dichiarato questa mattina in una conferenza stampa a Downing Street a Londra. L'ha seguita per noi Matteo Burkhardt.
On Greenland, the right way to approach an issue of this seriousness.
Sulla Groenlandia, il modo giusto di affrontare un problema così serio è attraverso la discussione calma tra alleati. Voglio essere chiaro, la sicurezza della Groenlandia è importante. Con queste parole il premier Starmer risponde alle minacce di Trump, che negli ultimi giorni ha aumentato la pressione contro la Groenlandia e che ha annunciato dazi al 10% a partire dal 1 febbraio contro gli stati europei che ostacolano le mire statunitensi nell'Artico. Il premier britannico ha scelto per ora di mostrarsi prudente e ha ribadito che Gran Bretagna e Stati Uniti rimangono stretti alleati militari e commerciali.
The use of tariffs against allies is completely wrong. It is not the right way to resolve differences within an alliance. A trade war is in no one's interest.
Applicare dazi contro gli alleati è completamente sbagliato. Non è il modo giusto per risolvere contrasti in un'alleanza. Una guerra commerciale non è nell'interesse di nessuno. Starmer quindi critica l'imposizione di nuovi dazi da parte statunitense, citando i rischi per la stabilità economica e per i posti di lavoro nel Regno Unito, ma sceglie di non scoprire ancora le sue carte. Nonostante le sollecitazioni dei giornalisti, non svela le prossime mosse di Londra se i dazi di Trump entreranno davvero in vigore. Si è limitato a dire che la Groenlandia deve essere protetta e che il Regno Unito deve collaborare con gli Stati Uniti e con la NATO per garantire efficacemente la sua difesa. Ma nel frattempo i rapporti rimangono tesi tra le due sponde dell'Atlantico. La settimana scorsa il Regno Unito ha inviato un ufficiale militare in Groenlandia, insieme ad alcune truppe mandate da altri 7 stati europei, con l'obiettivo di rafforzare la presenza della NATO sull'isola.
E quanto sta succedendo con la disputa sulla Groenlandia mette in luce ancora in modo netto la crisi che sta vivendo il concetto stesso di difesa comune tra le due sponde dell'Atlantico. Sentiamo nel contributo di Amanda Fendler alcune considerazioni emerse nella puntata odierna del nostro approfondimento Modem.
Le argomentazioni che ha adottato il presidente americano sono argomentazioni che fanno un po' acqua da tutte le parti. Intanto dal punto di vista delle risorse potrebbero benissimo essere create delle condizioni estremamente favorevoli per gli Stati Uniti, moltiplicando gli accordi con la Danimarca.
Così Alessandro Vitale, professore di geografia economica e politica presso l'Università degli Studi di Milano, esperto delle regioni artiche.
È indubbiamente un'isola strategica, ma la Russia e la Cina oggi non hanno affatto accesso alla Groenlandia. Non è vero che sono presenti navi e sottomarini russi e cinesi attorno alla Groenlandia. La Norvegia monitora costantemente quell'area e non potrebbero mai prendere il controllo della Groenlandia.
Il nodo della questione è quindi, secondo Mario Del Pero, professore di storia internazionale e di storia degli Stati Uniti a Sciences Po Parigi, il senso stesso della NATO.
Se la questione fosse una questione strettamente strategica, accettando anche il presupposto a oggi non fondato ma potenziale, che ci potrebbe essere una minaccia russa o cinese, beh, quella minaccia sarebbe gestibile dentro il contesto atlantico. Perché Trump non accetta? Perché non considera la cornice atlantica una cornice affidabile, perché non considera gli interlocutori europei dei veri e propri alleati. Sono al meglio degli attori subalterni, sono al peggio nemici, avversari.
Una visione ben diversa a quella europea, come precisa il corrispondente RSI a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Laddove il presidente americano sostanzialmente mira all'annessione della Groenlandia agli Stati Uniti, gli alleati NATO invece hanno tutto l'interesse a protrarre, no, la vitalità dell'Alleanza Atlantica fino a che non avranno raggiunto un determinato livello di autonomia militare. Ma per questo ci vorranno decenni ancora, diciamo 15-20 anni.
Estratti da Modem che potete riascoltare sul nostro sito rsi.ch o in replica su Rete 2 alle 18.30. Veniamo ora al Forum Economico Mondiale, al via oggi a Davos. Kirill Dmitriev, l'inviato speciale di Putin, sarà presente nei Grigioni per incontrare la delegazione statunitense. Dopo 4 anni di assenza dal UEF, un uomo chiave del Cremlino torna dunque in Svizzera, lo comunica l'agenzia Reuters, che si basa su due fonti. Se la presenza di Dmitriev sarà confermata, si troverà fisicamente a poca distanza dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal capo dell'ufficio presidenziale Budanov, sfuggito a oltre 10 tentativi di assassinio. Il UEF ha invece annullato l'invito al ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo la repressione brutale delle proteste della scorsa settimana. il Forum Economico Mondiale, un evento che comporta un traffico molto più intenso nei cieli svizzeri. Un migliaio mediamente nei giorni del WEF, i voli supplementari che si contano ad esempio all'aeroporto di Zurigo. Una vera sfida per la struttura che non esclude possibili ritardi per il resto dei voli. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Il Boeing 737 del governo degli Emirati Arabi Uniti, alcuni aerei da trasporto C-17A Globemaster dell'esercito statunitense o ancora l'Airbus A319 del presidente Azero sono solo alcuni dei velivoli ad essere già stati immortalati dai numerosi spotter, momenti intensi per questi appassionati di aviazione, i giorni del WEF. Ma non solo per loro, sottolinea ai microfoni di RTS la portavoce dell'aeroporto di Zurigo Andrea Bernwalde. La vera sfida è riuscire a gestire gli spazi e i cambiamenti dell'ultimo minuto. A volte è necessario riassegnare terminal o gate, spostare personale. I piani di lavoro durante questo periodo vengono adattati alle necessità. Fortunatamente, aggiunge Bernwalde, abbiamo ormai una certa esperienza, il tutto si svolge rapidamente, ma lo spazio fisico è comunque limitato. Si lavora secondo il principio, chi prima arriva meglio alloggia. Ciò significa che può succedere che degli ospiti dell'UEF si trovino obbligati ad atterrare in altri aeroporti, come quello di Dübendorf o di Altenrhein. A Zurigo, continua la portavoce dell'aeroporto, facciamo il possibile affinché l'arrivo degli ospiti del Forum Economico Mondiale abbia il minor impatto possibile sul normale traffico. All'interno della struttura, check-in, security, non vi sono problemi, non vi sono punti di contatto diretti. Sulle piste, ritardi nelle partenze sono invece possibili, anche se si fa il possibile per evitarli. Con l'arrivo di Donald Trump alle porte, è inevitabile parlare anche di sicurezza. Stando a quanto riportato da alcuni media, al suo arrivo è prevista la presenza di agenti statunitensi nella torre di controllo dell'aeroporto. Non è possibile fornire indicazioni, conclude Andrea Bernwalde, dopo aver però confermato un numero elevato di riunioni per coordinare l'arrivo di questa delegazione.
Occupiamoci ora del dramma di Crans-Montana, il SUV di Losanna, dove sono ancora ricoverate 9 vittime del rogo della Constellation, ha deciso di completare la terapia per i grandi ustionati con un trattamento innovativo a base di vermi marini. Un farmaco ancora sperimentale che potrebbe accelerare la ricostituzione e cicatrizzazione della pelle. Ci dice di più Paola Latorre.
Si tratta di un gel non ancora autorizzato sul mercato. Sarà usato in via eccezionale al CHUV, il centro ospedaliero universitario vodese. Ad esempio, quando i metodi disponibili, come l'innesto di pelle o la coltura cellulare, non sono sufficienti. La decisione di importare questo gel, che è ancora in fase di studio clinico in Francia, è stata presa immediatamente, il 1 gennaio. Sarà consegnato a Losanna nei prossimi giorni e i trattamenti inizieranno il prima possibile. Creato a partire da vermi marini, questo gel funziona grazie a una molecola, l'emoglobina M101, capace di catturare l'ossigeno dall'aria e di diffonderlo ai tessuti. Ossigenando la pelle favorisce la guarigione, gli innesti e i trapianti ed è compatibile con tutti i gruppi sanguigni. Frank Zal, autore della scoperta, ha spiegato ai microfoni di RTS che i vermi marini studiati sulle coste della Bretagna lo avevano colpito per la loro capacità di immagazzinare ossigeno grazie a questa molecola, che fa da serbatoio e permette alla rinicola marina di smettere di respirare per 6 ore, cosa che la rende la campionessa mondiale di apnea. La sua innovazione è già stata utilizzata in Francia per curare più di 80 feriti, tra cui un giovane trentenne con ustioni dell'85%, un caso che 2 anni fa ha suscitato grande attenzione mediatica. Il suo esito favorevole alimenta ora le speranze per i feriti di Crans-Montana.
Il rischio di non essere riconfermati non obbliga i deputati nazionali a cercare un posto di lavoro prima delle elezioni per evitare la disoccupazione. Per questo motivo il Tribunale federale ha sentenziato che non era giusto tagliare l'indennità ad una consigliera nazionale rimasta fuori dal Parlamento e senza lavoro. I dettagli con Roberto Scolla.
Ridotta di 9 giorni l'indennità di disoccupazione perché non si era impegnata a sufficienza per trovare un lavoro. Questo quanto accaduto a una deputata ginevrina che, dopo aver seduto in Consiglio nazionale nella legislatura 2019-2023, ad ottobre del 23 non è stata riconfermata. Ritenendo ingiusta la decisione della Cassa di Compensazione cantonale, la donna ha fatto ricorso fino al Tribunale federale che, in una sentenza pubblicata oggi, le ha dato ragione. la massima istanza giudiziaria nazionale ha affermato che l'incarico politico non si fonda su un contratto a tempo determinato, anche se la retribuzione è considerata un reddito da attività dipendente. Il parlamentare, argomentano i massimi giudici losannesi, esercita i propri diritti politici e da lui non si può pretendere che vi rinunci per assicurarsi un posto di lavoro dopo la fine del mandato. E questo perché porterebbe il candidato o a tacere la propria partecipazione alle elezioni, limitandolo nei suoi diritti fondamentali, o a fingere sulla reale intenzione di svolgere un lavoro che lascerà se eletto.
Ancora dall'estero, elezioni anticipate convocate per febbraio in Giappone. Oggi la premier Sanae Takaichi, a nemmeno 3 mesi dalla sua nomina, ha annunciato che scioglierà la Camera Bassa della Dieta. L'obiettivo è rafforzare la maggioranza parlamentare e ottenere un mandato più forte per il suo programma, che include l'accelerazione del processo di riarmo e prevede uno spostamento a destra su diversi dossier. Il nostro collaboratore dall'Asia orientale è Lorenzo Lamperti.
Metto in gioco il mio futuro da premier, ma voglio un mandato popolare per cambiare il Giappone. Sanae Takaichi spiega così in conferenza stampa la sua decisione. Il paese tornerà alle urne l'8 febbraio. Venerdì la prima premier donna della storia del Giappone scioglierà la Camera Bassa della Dieta e indirà elezioni anticipate. A fine ottobre, quando è stata nominata, aveva promesso di non farlo. Ma ora, sostiene, ci sono stati cambiamenti importanti che lo rendono necessario. Il Partito Liberal Democratico, di cui Takaichi guida la fazione ultraconservatrice, ha stretto una nuova coalizione con la destra degli Shinnokai. Lo storico alleato del Komeito ha rotto i rapporti e si è alleato col centrosinistra. Il governo ha una maggioranza risicata alla Camera Bassa ed è in minoranza alla Camera Alta. Takaichi ha scelto di rischiare il voto per capitalizzare i sondaggi positivi con una popolarità sopra il 60%. Merito di un approccio da Lady di Ferro e della sua linea dura su immigrati e Cina. La minaccia di intervento militare in caso di invasione di Taiwan ha creato una profonda crisi con Pechino, ma sul fronte interno ha fatto schizzare il suo gradimento. Oggi Takaichi ha di fatto lanciato la campagna elettorale annunciando la cancellazione dell'imposta sui consumi alimentari, una misura molto popolare. L'obiettivo della premier è anche piazzare in Parlamento i suoi fedelissimi, sostituendo i moderati eletti col predecessore Shigeru Ishiba. Con le urne è convinta di riassorbire i voti della destra radicale, che prima della sua ascesa erano andati verso i sovranisti del Sanseito. Affronteremo questioni irrisolte di enorme portata, ha detto Takaichi. In cima all'agenda, il processo di riarmo.
E prima di chiudere andiamo in Italia, dove a 2 giorni dall'uccisione di uno studente di 18 anni accoltellato da un suo compagno di scuola alla Spezia in Liguria arrivano le prime reazioni. Questa mattina un centinaio di studenti dell'istituto frequentato dalla vittima e dal suo aggressore hanno contestato i vertici della scuola e si sono rifiutati di presentarsi in aula. Mentre la politica, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, parla di introdurre metal detector nelle scuole pur escludendone un utilizzo generalizzato. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
È stato accoltellato al petto nei corridoi dell'istituto professionale che frequentava, esattamente come il suo aggressore. Colpito con un coltello da cucina davanti agli occhi di studenti e studentesse della scuola di La Spezia, è morto qualche ora dopo in ospedale. Lui 18 anni, l'omicida 19. Il movente sarebbe stato uno scambio di foto con una ragazza che l'aggressore frequentava. Questa mattina gli studenti e le studentesse sono rimasti fuori dalla scuola, hanno gridato la loro rabbia e il loro dolore e hanno chiesto giustizia. Il caso è diventato subito anche politico. C'è chi non si è lasciato sfuggire una sottolineatura alla nazionalità dei 2 ragazzi. Il 18enne era di origine egiziana, marocchino il suo aggressore. Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha proclamato il lutto cittadino, ma ha detto anche l'altra sera, ospite del programma 8:30, che, citiamo, l'uso dei coltelli arriva solo in certe etnie. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha incontrato i familiari della vittima, in un'altra intervista ha detto che sta valutando di introdurre i metal detector nelle scuole più a rischio, dunque non in maniera generalizzata ma su richiesta della comunità scolastica. A Napoli, ad esempio, nell'Istituto Tecnologico Marie Curie sono già stati introdotti controlli a campione proprio con il metal detector. Infine Matteo Salvini, che ha parlato del decreto sicurezza, la Lega ha alzato la posta su questo provvedimento, indicando la cessazione questione dell'accoglienza dei minori stranieri che commettono reati. I funerali del giovane ucciso non sono ancora stati fissati.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.